dicevamo, una delle caratteristiche principali di questa epoca dell'Ancien Régime è questa alleanza, questa stretta alleanza tra trono e altare, tra Chiesa e Stato. E vediamo allora alcuni elementi concreti di questa alleanza. La Chiesa, allora, nei confronti dello Stato, esaminiamo prima questa realtà ecclesiale, la Chiesa nei confronti dello Stato esercita una sorta di canonizzazione della struttura monarchica. Quindi nei suoi trattati cerca di sostenere il ruolo della monarchia, del re cristiano. Al re si trasferiscono cerimoniali e ritualità proprie del Papa, in modo particolare in Francia, ogni volta che viene investito un re della sua autorità, si opera una sorta di rituale, per cui questo re viene unto, e si applica insomma a questa figura del re una sorta di ritualità che viene impiegata in genere in ambito ministeriale, sacerdotale, sacro, con l'unzione. Non abbiamo tempo adesso di vedere il rituale delle unzioni, delle preghiere, delle cerimonie che vengono eseguite per questa incoronazione dei re, ma c'è proprio un rituale vero e proprio per questa realtà. Dunque viene canonizzata questa. Il re agisce su ispirazione divina ed obbedisce solo e direttamente a Dio, sciolto da qualsiasi autorità, fosse anche il Papa. Questa è la concezione del re assoluto. Il re assoluto è sciolto, assoluto significa sciolto da qualsiasi tipo di autorità, è sopra ogni tipo di autorità umana e dunque governa su tutto, riceve i suoi ordini direttamente da Dio, incarna questa volontà di Dio per il popolo. È una realtà dunque sacra, come è sacro il sacerdozio. Di conseguenza, dunque, i sudditi gli devono obbedienza, in ogni caso, al massimo possono pregare per la sua conversione. I sudditi non hanno nessuna possibilità di agire nei confronti di questa monarchia, cioè di correggere questa monarchia, di esternare le proprie rimostranze nei confronti di questa monarchia. L'unica cosa che possono fare, eventualmente, è consacrare alla figura, alla persona del re, la propria preghiera. La cosa più utile, ecco qui, questa è un'immagine del Leviatano di Hobbes. Hobbes è uno dei teorici dello Stato assoluto. E poi leggeremo alcuni brani di Hobbes. Insieme a Hobbes leggeremo un altro autore di parte ecclesiastica che si chiama Bossuet. Questi due diciamo, teorici, uno di parte ecclesiastica e uno di parte laica, sono in qualche modo i teorizzatori di questa realtà dello Stato assoluto. Ecco qui. Questo qui è il frontespizio, ad ogni modo, del Leviatano di Hobbes, e qui una sorta di sintesi di quello dello Stato assoluto e delle sue manifestazioni. Dunque, si tratta di un regime politico nel quale la sovranità statale si ritiene libera da ogni controllo, come dicevamo appunto. Questa forma di potere si realizza pienamente tra il XVI e il XVII secolo, quando riceve anche la sua piena codificazione teorico-filosofica da parte di Hobbes e di Bossuet. In Inghilterra l'assolutismo fu incarnato da Enrico VII e da Enrico VIII. Durante i loro regni il Parlamento perse gran parte dei suoi poteri. In Francia l'assolutismo si instaurò a partire da Enrico IV e con Richelieu, Mazzarino e Luigi XIV giunse al suo culmine. In Spagna esso trovò piena attuazione sotto Filippo II. Questo più o meno per quanto riguarda lo Stato. Leggiamo adesso questo brano sullo Stato assoluto, scritto da Hobbes, che ci delinea, diciamo, a grandi pennellate la consistenza di questa realtà e la necessità della sua instaurazione. Il solo modo per stabilire un potere comune che sia atto a difendere gli uomini dalle invasioni degli stranieri e dalle offese scambievoli, e perciò ad assicurarli in tal maniera che con la propria industria e con i frutti delle proprie terre possano nutrirsi e vivere in pace, è di conferire tutto il proprio potere e la propria forza ad un uomo o ad un'assemblea di uomini che possa ridurre tutti i loro voleri con la pluralità di frutti ad un volere solo. Notate il sostrato culturale da cui emerge questa riflessione. È uno sostrato di tipo conflittuale. Si presume che l'uomo sia un avversario per gli uomini, homo hominis lupus. Questa è la realtà conflittuale ed è propria di questa epoca delle guerre di religione, se volete, o delle cosiddette guerre di religione. Quindi viene, in qualche modo si smarrisce la realtà originale della Genesi, in cui l'uomo viene creato invece per la relazione pacifica con gli altri. Quindi questa realtà antropologica radicale dell'uomo normalmente aperto agli altri, questa natura sociale dell'uomo, che è vera anche per Aristotele, adesso non è più vera. L'uomo non ha una natura sociale, l'uomo ha una natura conflittuale. L'uomo è un avversario per gli altri. Lo Stato è attaccato dall'esterno. E dunque l'unico modo per controllare, per pervenire a questa pace è quello di accumulare tutto il potere in un individuo, che tutti quanti rinuncino al potere proprio individuale e tutto questo potere venga convogliato nelle mani di un solo individuo. Questo è il concetto di fondo. Dunque siamo, sentite, al cuore di una realtà sociale e politica di tipo conflittuale che per la pace ha bisogno di fare i conti con il potere. Qui si parla di potere. Questo è più che consenso e accordo. Dunque non si tratta di un patto sociale, di un contratto sociale. È una reale unificazione di tutti quelli in una sola medesima persona, fatta per mezzo di un patto di ogni uomo con ogni uomo. In tale maniera, vedete qui è di nuovo la società contrattuale. La realtà societaria è formata dal volere degli individui, che fanno un patto tra di loro, fanno un contratto tra di loro. Non c'è più allora una sorta di chiamata antropologica alla relazione, come era prima. L'uomo non è più chiamato a costituire società dalla sua natura stessa. L'uomo in modo volontaristico fa un contratto con gli altri, si associa con gli altri. Le società per azioni nascono da questo. Tutta la realtà societaria, molta realtà societaria attuale, nasce da questa realtà. Un contratto di tipo utilitaristico, c'è un utile nello stare insieme, c'è un'utilità comune, in questo caso è la possibilità di gestire questa società, o meglio, di ottenere, di poter vivere in pace con l'altro. Vedete come qui si costruisce l'idea di tolleranza. Per costruire questa tolleranza, che è data grazie a questa esclusione della violenza, si stabilisce un contratto. Ma non c'è una tolleranza di tipo antropologico qui. Cioè non c'è un rispetto dell'individuo, della libertà di coscienza. Questo è soltanto un patto di tipo utilitaristico. Luterana sì, ma negativa in ogni caso, in ogni negativa, cioè l'uomo non è capace di relazione, no? D'altra parte la separazione delle due chiese l'aveva insegnato, no? La chiesa stessa che non è più capace di unità. Manca il segno dell'unità, manca il concetto di unità. Per questo dopo il Vaticano II propone la chiesa come luce dei popoli, sacramento di salvezza per l'unità dei popoli. Questo è più che consenso o accordo, è una reale unificazione. Vedete da qui, da dove parte qui, poi dopo torneremo sulla questione del matrimonio, per esempio, per parlare di una questione molto vicina a noi. Ma la questione del matrimonio nasce qui. Quando la società stessa diventa contratto, quando la società stessa si costruisce sulla base di un contratto, è chiaro che poi anche le relazioni ordinarie tra gli individui non sono costruite che sulla base di un contratto. Beh, se la relazione è sulla base di un contratto e non sulla base di un'antropologia, allora il contratto si può scindere. Non c'è più ragione di mantenerlo se non c'è più l'utile comune. Cioè, se i due litigano a tal punto che la violenza diventa eccessiva e che non è più possibile governare questa violenza grazie a un contratto, a un utile comune, è chiaro che questo contratto va. Non ci sono più i benefici sufficienti a sostenerlo. Va, scisso. Questo è più che consenso o accordo, è una reale unificazione di tutti quelli in una sola medesima persona, una sola e medesima persona, fatta per mezzo di un patto di ogni uomo con ogni uomo, in tale maniera che come se ognuno dicesse all'altro: lo autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest'uomo o a questa assemblea di uomini, a questa condizione, che anche tu offra il tuo diritto a lui ed utilizzi ed autorizzi tutte le sue azioni allo stesso modo. Pensate quanto è rischioso questo. Per questo la democrazia poi dopo si impone a questo tipo di governo della società. Perché se io non posso più, se io cedo, qui non è soltanto un accordo, dice, qui è un cedere perenne. Io mi esproprio per la vita il potere di autogovernare. Dunque lascio all'altro il potere di governare la mia coscienza. Poi vedremo che effetti c'ha questo anche a livello religioso, questo tipo di concezione dello Stato. Ciò fatto, la moltitudine così unica in una persona è detta uno Stato, in latino civitas. Questa è l'origine di quel grande Leviatano, o piuttosto di quel Dio mortale al quale noi dobbiamo, al di sotto del Dio immortale, la nostra pace, la nostra difesa, poiché a causa di questa autorità datagli da ogni singolo uomo nello Stato, esso usa di tanto potere e di tanta forza a lui conferita, che col terrore è capace di disciplinare la volontà di tutti alla pace interna e al mutuo aiuto contro i nemici esterni. Avete visto lì quel passaggio disciplinare? Questa è l'età del disciplinamento, in cui la parola d'ordine è disciplina, norma, disciplina. Questa società si regge sulla disciplina, è una società disciplinare. Okay. Il 68 è stata una rivoluzione contro la disciplina, contro le norme, contro la realtà, perché tutto questo aveva creato una sorta di incrostazione, una sorta di formalismo eccessivo che poi è stato in qualche modo eliminato. Ed in esso è l'essenza dello Stato, che è una persona dei cui atti ciascun individuo di una grande moltitudine con parti vicendevoli si è fatto autore affinché possa usare la forza ed i mezzi di tutti loro, secondo che crederà opportuno per la loro pace e per la loro comune difesa. Letto questo di Hobbes, leggiamo invece qualche cosa di Bossuet, per vedere l'altro versante della teoria dello Stato assoluto, quello del versante ecclesiastico. Lo leggo da questa opera, che si intitola Politica estratta dalle proprie parole della Sacra Scrittura. E il libro terzo, in modo particolare, parla della posizione del re, del sovrano. Dice: abbiamo già veduto che ogni possanza viene da Dio. Il principe, soggiunse San Paolo, è ministro di Dio, quanto al bene. Se operasse male, tremate, perché egli invano non porta la spada ed è ministro di Dio, delle azioni cattive vendicatore. I principi operano dunque come ministri di Dio e suoi luogotenenti sopra la terra. Col loro mezzo egli esercita il suo imperio. Pensate voi di poter resistere al regno del Signore da lui posseduto col mezzo dei figlioli di Davide? Perciò abbiamo veduto che il trono reale non è il trono di un uomo, ma il trono medesimo di Dio. Il Dio ha eletto il mio figliolo Salomone per collocarlo nel trono in cui regna il Signore sopra Israele. E similmente Salomone siede sul trono del Signore. Ed affinché non si creda essere degli israeliti una specialità l'avere il re stabiliti da Dio, ecco ciò che dicesi dall'Ecclesiastico. Il Dio assegna ad ogni popolo il suo governatore. E manifestatamente egli è riservato Israele. Egli dunque governa tutti i popoli e da tutti assegna il loro re, benché governi l'Israele di una maniera più particolare e più manifesta. Dunque dice Bossuet, questa realtà divina del re non è una questione soltanto che riguarda Israele, riguarda tutti i popoli, anche se per Israele vale in male in modo particolare. Ma se voi andate alla Schmoncappella trovate questa storia della monarchia francese e questi brani della Sacra Scrittura, dell'Antico Testamento, della consacrazione di Davide sono, riferiti, sono applicati alla figura della monarchia francese, la quale è consacrata da Dio, per questo rimane incrollabile. Apparisce da tutto ciò che sacra è la persona dei re, e l'attentare contro di essi è sacrilegio. Poi torneremo su questa questione. Quindi tutto quello che si fa contro il re, lo si fa contro la religione. È un'offesa a Dio, è sacrilegio. Al contrario, cioè, per converso, tutto quello che si fa contro la religione è lesa maestà, cioè un attentato allo Stato. Per questo la legge, in Francia, c'è una legge contro il sacrilegio, ritenuto delitto di lesa maestà. Dunque andare in chiesa e profanare le ostie, sacrilegio, è come offendere la società e offendere il re, la norma dello Stato. Okay? Quindi è sacrilegio andare contro la norma dello Stato, è lesa maestà andare contro una norma religiosa. Le due cose sono intercambiabili. Bene, proseguiamo. Come mai sì, la Chiesa si dà premura di canonizzare questa monarchia, e come mai poi dopo lo Stato risponde invece proponendo la Chiesa come unico punto di riferimento per la società? Perché dopo la pace di Versailles, quell'unità politico e religiosa che prima era patrimonio della Christianitas medievale, diventa invece a questo punto patrimonio del solo Stato. Quindi gli Stati, che ormai si dividono in protestanti e cattolici, o di altre confessioni, devono difendere la propria unità interna, e la propria unità interna di carattere politico ha come base di fondazione l'unità religiosa. Per cui lo Stato è interessato alla difesa della Chiesa, perché la Chiesa, con la sua ideologia, mantiene un'unità politica all'interno dello Stato e assicura allo Stato una sorta di compattezza contro attacchi dall'esterno. L'unità sovranazionale di Stato medievale, resa impossibile ormai con il cuius regio, eius et religio, deve essere mantenuta almeno a livello nazionale allora. E a questa unità o uniformità religiosa interna agli Stati si fa eccezione in poche circostanze. Lì ve ne ho segnalate tre. La Francia, con l'edito di Nantes, tollera la presenza di non cattolici all'interno dei propri confini. Nascono le basi ugonotte in Francia che possono amministrare un culto pubblico benché in suolo cattolico. Così anche la Polonia ospita alcune isole protestanti e concede una sorta di tolleranza limitata ad alcune isole protestanti. La stessa cosa vale per il Brandeburgo con i cattolici. Dunque questa norma, diciamo così, della unità religiosa interna agli stati subisce delle eccezioni in questi pochi casi che vi ho ricordato. Vediamo dalla parte protestante. Anche la parte protestante si usa una sorta di tolleranza nei confronti dei cattolici in Irlanda e in Inghilterra. In entrambi questi stati la tolleranza nei confronti dei cattolici arriva piuttosto in tempi tardivi. Soltanto alla fine del Settecento, cioè diciamo parallelamente alla Rivoluzione francese, si concede una certa maggiore libertà ai cattolici in Irlanda e in Inghilterra. Ma una emancipazione dei cattolici si arriva soltanto nel 1829 in Irlanda. Se voi andate per le strade dell'Irlanda trovate spesso delle statue a O'Connell. O'Connell è il cattolico che ha lottato per la emancipazione dei cattolici, o meglio per la... Sapete che l'Irlanda, che era tutta cattolica, sente in modo preponderante questo peso dell'oppressione protestante, dunque inglese, e si afferma e cerca di affermare la propria autonomia politica e religiosa contro quello che sente essere l'invasore, cioè i protestanti o inglesi. Bene. Per ottenere dunque questa sorta di unità o uniformità religiosa all'interno degli stati, è chiaro che lo Stato stesso, cioè il governo stesso, propone delle misure, un piano per la salvaguardia del sacro, perché la religione venga mantenuta intatta all'interno dei propri confini. Qui vi ho portato un esempio, un editto di Ferdinando IV di Napoli, riguardante l'eresia, cioè il primo errore combattuto dallo Stato è l'eresia, cioè la sorveglianza a che la confessione cattolica venga recepita, venga vissuta, venga osservata senza sbavature, senza deviazioni. Dice allora Ferdinando IV, siccome tra i principali doveri di un ottimo principe relativi ai suoi sudditi si annovera quello di invigilare e procurare la salvezza e la felicità dei medesimi, così tra i principali doveri relativi a Dio, dispensatore di ogni bene, si deve considerare quello di conservare illesa nei propri domini la religione, e di conseguenza ne consegue l'obbligo di impedire tutto ciò che possa in qualche modo attaccarla. Dunque il primo garante della ortodossia è il principe. Per quale motivo? Dicevo prima, perché a lui interessa in modo particolare l'uniformità dell'osservanza del credo, in modo che questo sia garanzia per l'uniformità di tipo politico, in modo da preservare la propria unità sociale interna contro eventuali attacchi che possono venire da fuori. Allora, come dicevo prima, per garantire questa uniformità religiosa nel pensiero, cioè nella dottrina, ma anche nella pratica, soprattutto, in Francia per esempio si propone la legge contro il sacrilegio. O in Italia o in altre parti cattoliche si propone la legge contro la bestemmia. E chiaramente sia la bestemmia che il sacrilegio sono ritenuti delitti di lesa maestà. Dunque non dei delitti contro una religione, ma dei delitti contro lo Stato, contro il principe, direttamente. Ricordo dei decreti per la diocesi di Foligno in cui si diceva che, in cui si affermava che chi bestemmiava dovesse essere, come si può dire, avesse dovuto avere trapassata la lingua con un ferro caldo. Vediamo adesso in, diciamo così, a volo di uccello alcuni altri interventi da parte dello Stato, o meglio, alcune altre misure che riguardano questa società dell'Ancien Régime, con le quali si otteneva un controllo della religione all'interno della società, o meglio, controllo della realtà sociale per mezzo della religione. Per esempio, il lavoro. Questo l'ho già detto. Il lavoro. Sapete che il lavoro in genere, fino alla Rivoluzione francese, cioè fino all'avvento del libero scambio, della legge di mercato, era retto da alcune organizzazioni che si chiamavano corporazioni. Esisteva la corporazione dei falegnami, la corporazione dei facchini, la corporazione dei legnaioli, la corporazione, dunque tutto quanto il mondo del lavoro era organizzato e retto da queste corporazioni. Qual era il ruolo di queste corporazioni? Beh, incentivare intanto la collaborazione fra queste, fra i vari, diciamo, industrie o uffici di artigianato, stabilire dei prezzi equi, quindi regolamentare in qualche modo il mercato della realtà lavorativa. Accanto alle corporazioni c'erano sempre delle confraternite che avevano un loro cappellano ecclesiastico. In questo modo tutto il mondo del lavoro era pervaso, se volete, da una realtà religiosa, o era controllato da questa sorveglianza di carattere religioso ottenuta per mezzo appunto di questa realtà della confraternita. E che succede però in ambito moderno? Succede che il libero scambio, l'economia di mercato cosiddetta, manda in frantumi questa realtà della corporazione, perché nel susseguirsi degli avvenimenti la corporazione diventa una realtà chiusa, selettiva, ghettizzata, impedisce l'evoluzione dei prezzi e quindi si oppone a questa realtà invece molto più dinamica che era quella del libero scambio, della piazza, della contrattazione. La Chiesa dunque, che un tempo poteva controllare le corporazioni tramite le confraternite, una volta diciamo così eliminato questo sistema delle corporazioni, si trova esclusa dal mondo del lavoro. Per cui con la nascita della realtà sindacalista, con la nascita dell'industria, con la nascita con la rivoluzione industriale appunto dell'inglese e poi dopo la sua diffusione in altri stati, la Chiesa si trova fuori dall'ambito del mondo del lavoro. Ci ritornerà o proverà a ritornarci soltanto alla fine del XIX secolo, quando Leone XIII decide di scrivere poi l'enciclica Rerum Novarum sulla questione sindacale cristiana. Ma dalla legge Le Chapelier della Rivoluzione francese, in cui vengono eliminate le confraternite, la Chiesa si trova messa a margine del mondo del lavoro. Dunque, diciamo, da un'epoca, 600, 500, 600, in cui la Chiesa era completamente immersa nella realtà lavorativa, completamente, diciamo così, presente nella realtà del lavoro, più con il passare del tempo la Chiesa si allontana da questa realtà proprio perché va in crisi il sistema stesso della corporazione. La Chiesa, oltre ad essere inserita in questa realtà del lavoro avere la delega per questa realtà del lavoro da parte dello Stato, riceve anche diciamo così, la facoltà di gestire alcune istituzioni dello Stato. Una delle più importanti è il matrimonio. Vi ricordate come il Concilio di Trento avesse stabilito la forma del matrimonio col decreto Tramezzi, e dunque la Chiesa diventava garante da parte dello Stato nella regolamentazione delle unioni. Cioè il matrimonio che veniva celebrato in Chiesa di fronte al ministro della Chiesa diventava un atto civile. E il ministro della Chiesa fungeva in quella circostanza da ufficiale dello Stato. Dunque tutta quanta la realtà matrimoniale veniva gestita, veniva lasciata dallo Stato completamente, diciamo, nelle mani della Chiesa. Anche qui sapete che durante il corso del 600, del 700, soprattutto col jus naturalismo, comincia lo Stato a distinguere all'interno del matrimonio la realtà sacramentale dalla realtà contrattuale. Prima è soltanto una disquisizione dal punto di vista teorico, una distinzione che viene operata dal punto di vista teorico, ma dopo questa distinzione del jus naturalismo si passa a uno Stato liberale che tende ad assumere per sé tutta la realtà contrattuale. E allora scinde matrimonio religioso da matrimonio civile. Vuole gestire dunque lui la parte che riguarda il matrimonio civile, lasciando eventualmente alla Chiesa la parte che riguarda il matrimonio religioso. E allora praticamente si agirà in questo modo, che prima ci sarà il matrimonio civile, sancito dallo Stato, davanti a un ufficiale dello Stato, e poi privatamente, per chi vuole, come uno vuole, il matrimonio religioso. E dunque questa realtà si divide in due momenti, in due ambiti completamente diversi. La Chiesa dunque esce dalla realtà civile e burocratica dello Stato e gestisce a questo punto una realtà per conto proprio. Poi chiaramente dal matrimonio contratto al matrimonio civile si arriva al divorzio, chiaramente, perché se si ragiona in termini di matrimonio contratto, è chiaro che questo contratto si può scindere, non è più sacramento, non è più soltanto un sacramento, e quindi è lecito passare alla questione del divorzio. E di nuovo vedete la Chiesa, che un tempo era gestiva tutta quanta la realtà delle unioni, passiamo a una Chiesa che una volta viene messa a margine della realtà, fino a non riuscire più a gestire questa. Ci sono poi dopo altri elementi che sono propri della società ecclesiale, nei quali però interviene lo Stato con un aiuto, nel senso che lo Stato offre delle garanzie normative e temporali per il controllo di alcune realtà che sono prettamente ecclesiastiche, sempre per lo stesso principio che dicevo prima, che lo Stato ha bisogno di questa Chiesa che mantenga questa unità nel suo interno. Allora, per esempio, i voti erano protetti da questo istituto della inabilità a possedere di chi li avesse emessi, cioè chi emetteva dei voti poi non poteva più firmare contratti. Quindi aveva dichiarata la morte civile, in qualche modo. In questo modo, chi aveva messo voti monastici era in qualche modo frenato nella eventuale decisione di cambiare prospettiva, proprio perché lo Stato gli aveva dichiarato la morte civile, e quindi era molto difficile poi tornare in ambito civile. Perché lo Stato faceva questo? Perché lo Stato in questo modo proteggeva una sua conformazione sociale che era fondata sulla legge del maggiorascato. La legge del maggiorascato, la consuetudine del maggiorascato, imponeva che nelle famiglie soltanto il primogenito avesse l'eredità, ereditasse il patrimonio paterno, in modo che i patrimoni non venissero scissi. Quindi lo Stato, che ragionava in questi termini e che aveva bisogno di preservare la propria realtà patrimoniale, appoggiava chiaramente i voti monastici, perché in questo modo si difendeva il maggiorascato e dall'altra parte si cristallizzava questa realtà religiosa dei voti monastici. Capite allora, almeno non so, gli italiani, ma forse non so gli altri che forse l'avranno sentito nominare, capite allora come è possibile, sono possibili fenomeni come quelli della monaca di Monza. Manzoni, nei suoi Promessi Sposi, parla di questa monaca di Monza, figlia di questa famiglia, che non era chiaramente primogenita e che quindi non poteva ereditare, e alla quale era destinato da sempre, dunque, la consacrazione monastica. E anche se Trento aveva stabilito un processo che doveva essere fatto davanti a certi giudici ecclesiastici per stabilire se il candidato fosse davvero libero di entrare nella vita religiosa, e Manzoni fa capire che la consuetudine sociale va al di là delle norme giuridiche, e dunque, anche se dal punto di vista disciplinare era stata dettata questa procedura per verificare la libertà, di fatto, siccome la società rimaneva sotto quella, diciamo così, quella struttura, e allora anche le norme dettate per la libertà del Concilio di Trento non avevano poi dopo il valore effettivo. E quindi capite tutta la realtà vocazionale ecclesiastica. Pensate che a Foligno nel 600 c'era la proporzione tra, ma dopo lo vedremo meglio, la proporzione tra fedeli e ecclesiastici era 1 a 40, cioè c'era un ecclesiastico per 40 persone. Quindi la popolazione religiosa, monastica, ecclesiastica era un'infinità. E questo per quale motivo? Perché siccome la Chiesa possedeva la gran parte dei patrimoni, e allora il patrimonio, i benefici posseduti dalla Chiesa erano una sorta di ufficio di collocamento della popolazione. Cioè quelli che non ereditavano il patrimonio, diciamo così, familiare, gli altri dovevano pure essere collocati da qualche parte. Dove venivano collocati? Venivano collocati all'interno dei monasteri, perché i monasteri avevano a loro beneficio alcuni patrimoni ecclesiastici, dunque queste persone potevano essere mantenute lì dentro. Oppure erano destinate alla carriera ecclesiastica, perché essere canonico della cattedrale di Foligno significava usufruire di un tal beneficio, quel tal beneficio manteneva quel tale ecclesiastico, e dunque questa realtà patrimoniale veniva suddivisa e divisa attraverso questi, in realtà, dei figli cadetti, i quali o andavano fin dall'esercito o entravano nella carriera ecclesiastica, avendo a disposizione quei benefici determinati. Okay? E quindi questa legge sui voti monastici. Poi, per garantire il culto, la ritualità, c'erano delle leggi sulle feste. Per esempio, leggi che riguardavano i luoghi pubblici. C'era divieto, per esempio, la domenica di aprire i bar, di aprire i ritrovi, di aprire questi punti di ricreazione pubblica durante l'orario delle funzioni, durante l'orario di certe processioni, di certe manifestazioni religiose. Dunque la vita civile, la vita, diciamo, ricreativa veniva messa in sordina, cioè veniva esclusa, veniva bloccata in qualche modo da questa legislazione civile. C'erano tantissime feste un tempo, quindi la ritualità sacra era sovrabbondante. Soltanto nel 700 con Benedetto XIV cominciano a essere pubblicati dei decreti per la diminuzione delle feste sotto la spinta dei regimi giurisdizionalisti, come quello asburgico, di cui poi vedremo alcuni elementi. Un altro elemento che era stato affidato al controllo della Chiesa era la stampa. Vi ricordate come abbiamo ricordato, come abbiamo accennato alla nascita dell'indice dei libri proibiti durante, diciamo così, il periodo tridentino. L'indice dei libri proibiti è un controllo sulla stampa, sulle pubblicazioni, che la Chiesa esercitava su delega dello Stato. Per capire questo ricordate ancora il principio che vi ho detto all'inizio, che cioè lo Stato aveva bisogno che la Chiesa garantisse un'unità sociale, culturale, una sorta di uniformità di pensiero, di comportamenti all'interno dello Stato per avere questa garanzia di controllo sociale. Quindi il controllo della stampa era determinante. All'inizio, nel 500, nel 600, chiaramente lo Stato assegnava alla Chiesa un controllo a 360 gradi, completo della stampa. Con la data del tempo, capite, con il mutare della cultura, con l'arrivo dell'illuminismo, è chiaro che lo Stato comincia a dubitare di questo controllo ecclesiastico e allora lo divide a metà dicendo, beh, alcuni generi di pubblicazioni li controllerà lo Stato, altri generi li controllerà la Chiesa. Ma con l'avvento degli Stati liberali, in cui lo Stato voleva, diciamo così, diventava generatore di cambiamenti all'interno della società, è chiaro che lo Stato comincia a sospettare anche di alcuni generi che erano di tipo religioso. E allora finirà nel corso del XIX secolo per voler controllare anche le lettere pastorali dei vescovi. Perché dubita che all'interno di queste lettere pastorali dei vescovi ci possano essere dei principi di tipo politico che potevano animare la cospirazione contro lo Stato. E quindi da una censura totalmente affidata alla Chiesa, passiamo poi dopo a una censura totalmente appannaggio dello Stato. E dunque ogni atto pubblicato dalla Chiesa doveva passare attraverso una garanzia, un'autorizzazione da parte dello Stato che si chiama l'exequatur. L'exequatur significa sia eseguito. Voi immaginate che durante il XIX secolo, o l'inizio del XX secolo, la nomina dei vescovi era sottoposta all'exequatur, per cui quando la Santa Sede nominava un vescovo, bisognava che questo fosse comunicato allo Stato, lo Stato faceva le sue indagini, e se quel vescovo risultava sospetto allo Stato per queste determinate caratteristiche, lo Stato non rilasciava l'exequatur, e quindi il vescovo non poteva entrare nella propria diocesi. Allora lì c'era una battaglia tra Stato e Chiesa, per determinare se questo vescovo dovesse o non dovesse entrare nella sua diocesi, alla fine per salvaguardare il principio di indipendenza della Chiesa nei confronti dello Stato, i due si mettevano d'accordo e dicevano, va bene, allora lo Stato concede il suo exequatur, che in questo modo riconosce la Chiesa autonoma, e la Chiesa, 8 ore dopo aver ricevuto l'exequatur, sposta quel vescovo da un'altra parte. Quindi veniva salvaguardato il principio dell'autonomia ecclesiastica a livello teorico. Nei fatti lo Stato però si garantiva la gestione del proprio territorio.